Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Che Dio vi benedica, bentornato Fabrizio.
Buongiorno Alberto e buongiorno a tutti.
Ti abbiamo aspettato invano domenica scorsa, ma insomma, diciamo che come tutte le grandi star ti vuoi far desiderare.
Ma per favore, buongiorno a Giovanni invece.
Buongiorno a voi.
Giovanni Di Michele che ci benedice e benedice un sacco di novità nel campo dell'editoria, perché velocemente Sebastiano Vassalli lascia l'Inaudi per andare in RCS, quindi grandi cambiamenti, ancora un'altra defezione dal gruppo Inaudi.
Cavallo di razza che cambia scuderia.
Che cambia scuderia, ma non solo, ed ha anche il libro nuovo, Terre Selvagge, che narra una battaglia nella storia piemontese, quella che nel 101 avanti Cristo, quindi una cosa non proprio recentissima, si combatté nel Vercellese fra l'esercito romano guidato da Caio Mario e gli invasori Cimbri. Tutto da
c'è una
leggere.
Traduzione al liceo, all'esame di riparazione di latino, Mario sconfigge i Cimbri e i Teutoni, ancora me la ricordo.
Altra novità in guanda, si lancia una nuova collana, Le bussole, piccolina, di tascabili, però ben rilegati, fatti veramente in tabla dura, come si dice in Spagna, e usciranno fra i tanti Alta fedeltà di Nick Orby, che è un po' il loro cavallo di battaglia, il long seller, e Ogni cosa è illuminata di Jonathan Safran Foer, naturalmente Fred Ullman e via a seguire. Poi riordino in casa Feltrinelli, anche lì grosse novità. Carlo diventa CEO e presidente di tutto il gruppo, non solo della holding. Stefano Sardo, da CEO delle librerie Feltrinelli, diventa direttore generale della sezione che si occuperà delle librerie, della televisione, dell'antica focacceria di San Francesco. Invece un'altra direzione, quella del corporate, è affidata a Roberto Rivellino. Infine Dario Giambellini, l'amico di sempre che ha portato Carlo all'interno della azienda, si occupa di una nuova sede pazzesca, bellissima, che partirà prestissimo a Porta Volta a Milano, un complesso disegnato dallo studio di architettura Herzog e De Murion, di oltre 10.000 metri quadrati, con 15.000 metri quadrati di giardino, che ospiterà gli inediti, le prime edizioni che loro posseggono di Marx, di Montesquieu, insomma di tutta la Comune di Parigi, che è un po' la collezione dei libri antichi della Fondazione Feltrinelli, nonché anche uno spazio polifunzionale a disposizione di tutti, anche altri editori. Quindi veramente una cosa fantastica, che
magnifico, magnifico.
Oltre 125 punti vendita, l'antica focacceria di San Francesco, il 20% della Donzelli Editore, il 10% dell'editoriale Anagrama in Spagna, il gruppo di biblioteche, di librerie, pardon, la Central, gruppo di Barcellona, insomma abbiamo veramente di che lavorare. E poi la joint venture, il legame molto forte col gruppo BNL, BNP Paribas per la formazione, che ha avuto già una stagione di grandi successi. Ma parliamo di dati Istat con Antonio Monaco, che è collegato con noi da Casale Monferrato. Presidente, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Abbiamo appunto a inizio anno i dati Istat che fotografano la situazione e che ovviamente ci confermano, diciamo, la difficoltà. Pensate che tra il 2012 e il 2013 i lettori in Italia sono diminuiti dal 46 al 43%. Non succedeva da diversi anni, si cresceva poco, ma si cresceva. Adesso siamo diminuiti in maniera rilevante. Se guardiamo proprio ai numeri, abbiamo praticamente 24 milioni di persone che sono i lettori in Italia, cioè che leggono almeno un libro all'anno, e di questi solo 11 milioni ne leggono almeno 3 e solo 3 milioni ne leggono almeno 12. Quindi quando ragioniamo sui lettori forti in Italia stiamo parlando di 3 milioni di persone, quindi una piccola comunità tutto sommato.
Beh, piccolissima non è, ma insomma diciamo deve crescere, ecco, questo è fondamentale dirlo. Ma certo, qualche dato positivo sul libro cartaceo mi sembra di vederlo, perlomeno non crescono più gli ebook come si diceva anche nell'ultimo dato di Francoforte.
Allora, diciamo che l'ebook su cui soprattutto i grandi editori hanno investito come una grande potenzialità, ma noi sappiamo bene che comunque l'ebook non fa aumentare i lettori, non prende nuovi lettori, cioè dirotta solo alcune delle scelte di chi già lettore è, effettivamente hanno avuto una dinamica di crescita nettamente inferiore a quella che era stata prevista. Mondadori aveva previsto l'anno scorso che ci sarebbe stato un raddoppio rispetto all'anno precedente, ma questo non è accaduto.
Parliamo di campagne pubblicitarie di milioni di euro, Kobo e via di seguito, sono paginate interne sui quotidiani che anche per questo continuano a dare tanta attenzione al fenomeno, perché in realtà io tutte queste persone con l'ebook reader o che leggono libri sul Kindle o altri strumenti non ne vedo. Sicuramente qualcuna ci sarà, non è che certo. Non esistono, però non è un fenomeno di massa come si vorrebbe dire.
Assolutamente, oggi come oggi il business è ancora quello di vendere il supporto per leggere i libri, ma non tanto poi leggere realmente i libri, e di fatto le cose stanno così. Se guardiamo più nello specifico dei piccoli editori, abbiamo delle notizie, diciamo ovviamente qualche aspetto più problematico, ecco, per dire, nel corso dell'anno si sono fatti 4.300 libri in meno rispetto all'anno precedente, quindi diciamo che il numero di libri nuovi, diciamo, che si fanno in Italia negli ultimi anni si era attestato intorno ai 60.000 titoli, e appunto i piccoli editori ne hanno fatti 4.300 in meno, e ben 336 editori, pur non avendo chiuso, non hanno pubblicato neanche un libro. Questo ovviamente è il sintomo naturalmente di una difficoltà e di una attesa in un certo senso che effettivamente avvenga qualcosa per cambiare la situazione.
La chiusura di una casa editrice storica milanese, Carta o Carta che dir si voglia, come la valutiamo? Perché anche lì insomma si è parlato molto di questo editore di altri tempi, un lungo articolo sul Fatto Quotidiano diciamo le decantava le lodi e giustificava la chiusura di una sede a New York, almeno così ho scoperto che avevano anche una sede a New York.
Ci sono certamente, diciamo, in epoche come la nostra, diciamo, la difficoltà economica deve spingere verso una maggiore sobrietà nelle spese e nelle realizzazioni, cioè abbiamo un'economia, un mercato che si contrae, quindi in qualche modo la sobrietà diventerà una regola di comportamento, e questo però agisce su quanto si spende per produrre un certo risultato, e quindi forse alcuni editori hanno un po' esagerato, diciamo, e quindi adesso devono in qualche modo dimagrire, devono fare
diciamo cosa faceva Carta o Carta, insomma, come va pronunciato, chi lo sa, però insomma pubblicavano più in inglese che in italiano, avevano tantissimi correttori di bozze dipendenti, e cosa curiosa di cui fra editori insomma un po' ci si stupisce, dice che in 40 anni, 30 anni di storia non hanno mai macerato un libro, questo mi sembra un po' curioso.
È un tipo di attività editoriale che pure può produrre dei prodotti bellissimi e ottimi, ma che costano troppo. Cioè, questa è una problematica che hanno anche tanti artigiani, tanti diciamo produttori di altri settori, dove il problema di conciliare la qualità, l'innovazione professionale e dei costi, però rapportati a quello che poi saranno le vendite. Se questo tipo di dinamica non lo si rispetta per troppo tempo, la fine non può che essere quella, e non basta l'intenzione naturalmente in un'attività economica.
Bene, Antonio, ti ringraziamo tantissimo, salutiamo i nostri ascoltatori del Piemonte che stanno aumentando grazie soprattutto alla collaborazione con una radio storica che prestissimo troverà spazio nei suoi palinsesti per la nostra trasmissione, ma che intanto ci fornisce Roberto Paravagna come illustre corrispondente, che è Radio Gold di Alessandria. E naturalmente diamo gli auguri insomma a Mario Capanna, Salvatore Toscano, un po' tutti questi amici che insieme a Liverani nel 1968 fondarono appunto questa casa editrice Carta, che è stata messa in liquidazione appunto da Silvia Palombi e dal suo socio che appunto è Liverani. Ma non vogliamo parlare di case editrici solo che chiudono, perché prestissimo vi diremo che stanno aprendo tante nuove iniziative editoriali di cui abbiamo notizia, ma che vi daremo dettagli maggiori nelle prossime puntate di Carta Vetrata. Alla prossima, Antonio.
Arrivederci, ciao.
Carta vetrata.
Caro Fabrizio, quanti ricordi, ma parliamo di un grande attore, di un personaggio che ha rappresentato Roma in tutto il mondo e degnamente lo ricordiamo, è stata dedicata a lui anche la galleria di Piazza Colonna, che appunto oggi si chiama Galleria Alberto Sordi. Ma una domanda, un romano d'adozione, ma che a Roma fa una professione un po' particolare, che è Don Giovanni di Michele, che appunto parroco di una parrocchia bellissima romana di Isola Farnese, un borghetto incredibile dove si respira veramente un'aria da Alberto Sordi, no? Perché in quelle piazzette, in quei luoghi, sembra di essere in una Roma che non c'è più.
Ma di Alberto Sordi probabilmente dobbiamo anche questo canto che abbiamo sentito, questa battuta, la gioia di vivere.
E
la
questo gioia, rapporto anche di vivere con gioia, una preghiera, un rapporto con Cristo, che ha fatto sì che lui, persona notoriamente, diciamo, oculata,
attenta,
era un po' una sua tradizionale rapporto che faceva vedere,
è
anche
stato capace,
esatto, di generosità. Una generosità che ha fatto sì che uno degli ospedali storici della capitale oggi abbia dei padiglioni, delle strutture, degli strumenti per curare tutti, non solamente chi ha una determinata fede, perché è quello che va detto sempre, attenzione, chi è cristiano non fa il bene ai cristiani, ma lo fa a tutti.
diceva Martini che alla morte ci si prepara con la vita. Probabilmente questa gioia esuberante di Sordi, che noi abbiamo sempre apprezzato nella sua vita, nel cinema, questa sua capacità di mettere sempre quella dose di grande gioia di vivere, era una capacità che è stata poi testimoniata dalla sua grande dono che ha fatto ai bisogni, ossia a quelle persone che hanno vissuto forse meno con gioia la loro vita.
E le piccinerie anche dei romani, ma che il romano naturalmente intrinseca, ma sono dell'uomo in generale, non sono state mai coperte da un velo di, come possiamo dire, di generosità. È stato anche in qualche modo un medico senza pietà, ecco, perché le malattie, le ferite, quando c'è voglia di curarle veramente, vanno trattate senza riguardi. E lui questo tipo di mediocrità, meschinità, insomma, le ha messe bene in luce.
L'aria mediocrita, se no che Leopardi condanna continuamente, non la capacità.
Fabrizio, sentiamo.
No, ma io sogghigno perché hai detto che è stato un medico senza pietà. Io pensavo che è stato anche un grande medico della mutua. Per cui
è uno dei suoi film più belli, è vero.
Film meraviglioso.
Chiudi con una battuta, Fabrizio.
No, veramente, tu hai risvegliato dei ricordi dolcissimi. Io parlavo di Alberto Sordi con mio suocero ieri sera, pensa, perché si parlava dei 60 anni della RAI e lui mi raccontava di questa grande avventura dell'arrivo della televisione a metà degli anni 50 e mi raccontava di questa realtà di paese in cui gli uomini si riunivano nei bar, che all'inizio erano gli unici posti in cui si poteva guardare la televisione. A me veniva in mente quella scena fantastica del Vigile, quando Sordi va a vedere il programma di Mike Bongiorno e c'è Silva Coscina ospite, che lui ha soccorso in mattinata, è riuscito a sbrigarsi da solo grazie all'aiuto del figlioletto, e lei che lo saluta per televisione suscitando le ire della moglie, insomma questa espressione di, come dire, di tronfio orgoglio che Sordi fa impalandranato in quella divisa, ancora magnifica veramente.
Giuliano Soria, sigla.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Benvenuto Giuliano, oggi siamo in Nicaragua, una regione del Centro America che purtroppo è nota alle cronache per avere, insomma, un po' di animosità al suo interno e che scopriamo invece essere una grande regione di poeti grazie a un libro che è uscito recentemente per la casa editrice di Foggia, Meridiani Edizioni, I quaderni di Proa, e curata da Emilio Coco, poeti nicaragüensi. Raccontaci qualcosa di più di questi poeti nicaragüensi.
Ma anch'io sono sempre stato molto affascinato a quest'idea del Nicaragua come paese della poesia, forse perché lì è nato il più grande poeta dell'Ottocento latinoamericano, che è Rubén Darío, 1867-1916. Io stesso mi sono laureato su uno dei maestri di Darío, che era Alfonso Cortés, un poeta pazzo. Però c'è una ricchezza di poeti straordinaria. Quando si parla di Nicaragua si dice la poesia. Noi abbiamo già parlato nella mia trasmissione, nella mia rubrica di Claribel Alegria tempo fa.
Come no, che è stata ospite in Italia, se non sbaglio.
Esatto. Ma uno dei grandi poeti del Nicaragua è anche Ernesto Cardenal, il monaco che creò un caso tremendo con il Papa Giovanni Paolo II, che quando lui era ministro della cultura del
Nicaragua.
Del Nicaragua, ai tempi della dittatura di sinistra.
Così era.
Si era passata da una dittatura di destra di Somoza a una dittatura di sinistra. E il Papa, quando arrivò a salutare il Cardenale, non gli diede la mano e gli dice: lei deve regolarizzare la sua posizione con la Chiesa. E il Cardenale è uno dei grandi poeti nicaraguensi, del 25, è ancora vivo. E non è certo di quelle famiglie dell'alta borghesia che giocano a fare i poeti come la Claribel Alegría, ecco, perché è insomma un monaco che ha vissuto negli Stati Uniti e che si è anche impegnato di suo nell'estremo conflitto fra la mediazione del suo essere monaco cattolico e l'impegno per la giustizia. Qui siamo ai vertici della teologia della liberazione. E mi viene in mente, ve la leggo un attimo in spagnolo, una oración por Marilyn Monroe di Ernesto Cardenal.
Sì, poi c'è il nostro amico Don Giovanni Di Michele che voleva intervenire. Leggi pure.
Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe. Aunque ese non era tu verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre de la huerfanita violada a los 9 años y la cumpleadita de tiendas que a los 16 se había querido matar. Preghiera per Marilyn Monroe, Signore, accogli questa ragazza conosciuta in tutta la terra con il nome di Marilyn Monroe, benché non fosse quello il suo vero nome. Ma tu conosci il suo vero nome, quello dell'orfanella violentata a 9 anni e della piccola commessa che a 16 aveva voluto uccidersi.
Antonio Monaco ci ha parlato tantissimo di ripresa della letteratura un po', diciamo, a scoppiettante, non proprio di gran carriera, forse perché mancano questo tipo di scritture, questo mondo così intenso, così pieno. Don Giovanni.
Certo, il tema della teologia della liberazione è un tema, secondo me, che sta tornando attuale dopo un momento in cui la Chiesa ha preso le distanze anche con i papati di Giovanni Paolo II e con il papato di Benedetto XVI. Ricordo un articolo di qualche giorno fa di Civiltà Cattolica, in cui c'è un articolo veramente interessante sulla filosofia della liberazione. Secondo me c'è un avvicinamento a un discorso nuovo, interessante, di un papa latinoamericano su questa teologia della liberazione. Lo raccomando, questo articolo di Civiltà Cattolica, filosofia dell'educazione, per arrivare probabilmente nei numeri a affrontare con più decisione questa lotta contro le ingiustizie, questa teologia della liberazione.
E la letteratura è necessaria quando tocca questi argomenti e non ha paura.
E ricordo il libro di Gutiérrez, Teologia della liberazione, il padre madre di questa teologia, una chiesa che non interviene per risolvere il problema delle disuguaglianze nel mondo non è una chiesa di Cristo, certamente. Quindi qui ne avremo,
come abbiamo sentito prima, chiesa del Gesù, siamo tutti infermieri, ma se poi i nostri strumenti non li usiamo, siamo degli infermieri inetti.
La questione della teologia della liberazione, armata o non armata, chiaro che la Chiesa...
Di siringhe, ma non di fucili, forse.
Può anche dire che la Chiesa non denunci con forza sufficiente. Questo è il neo di questa Chiesa, che non ha preso di nuovo con entusiasmo e con forza questa teologia.
Ma torniamo alla letteratura, perché con Giuliano Soria vogliamo sentire questi aedi, questi grandi poeti, quanto toccano argomenti sociali, quanto non sono fine a se stesse le loro poesie, ecco.
No, ma sono quasi tutti impegno sociale, anche perché è difficile non esserlo nel Nicaragua degli ultimi 30 anni, quando cadde
Somoza
e nacque il sandinismo. Sandino fu uno dei primi a combattere contro gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti avevano occupato più volte il Nicaragua, che è un paese di 6 milioni di
abitanti. Sì, piccolissimo, sì, non è un grande paese. Cioè.
Però è un paese vitale, perché ora stanno parlando di fare anche lì un canale, perché c'è un grande lago del Nicaragua fra i due oceani, e di fare anche il Nicaragua un canale di
collegamento, un secondo canale di Panama, certo.
Ecco, tra l'altro Panama è in conflitto con Spagna e con Italia per l'aumento dell'allargamento del canale, quindi questa zona del centro America è una zona vitale, e per la letteratura, perché comunque ci sono i Caraibi a due passi, o ci sono paesi che sfornano poeti straordinari come il piccolo Nicaragua, ma anche perché è una zona geopolitica assolutamente capitale, dove si giocano degli interessi fondamentali, perché il cuscinetto fra il nord e il sud dell'America, ed è anche un cuscinetto dove viaggia droga, viaggiano le mine vaganti dell'America Latina.
Chiudiamo con un'altra poesia, ti prego, Giuliano.
Una poesia non d'impegno, che è di Gloria Gabuardi. Quiero tener un reino de palabras, o un figlio de palabras, que arrastre la desdicha humana, que haga raíces en mi alma y la transformen en argonauta, quijota de los mares de la fantasía, valiente soñadora de la libertad. Voglio avere un regno di parole, un fiume di parole che trascini la sventura umana, che metta radici nella mia anima o la trasformi in argonauta, quijota dei mari della fantasia, valorosa sognatrice della libertà. Qui un po' la realizzazione di questa parola, che è una chisciotta dei mari della fantasia e che è sognatrice della libertà. Quindi il ruolo della poesia sicuramente è profetico in America Latina, ma questo è qualcosa che io dico da sempre, che la letteratura in quei continenti dove testimonia ingiustizie, dove testimonia miserie, dove testimonia neocapitalismi e neocolonialismi, ha un ruolo fondamentale di denuncia.
Attenzione, attenzione a questo paese che ancora nel 2011 aveva un sandinista presidente, perché insomma ricordiamo anche come ha definito Gheddafi fratello quando ci sono stati gli attacchi. Questo Daniel Ortega ancora sul trono di presidente, di presidentissimo, speriamo che apra un pochino, come succede a Cuba, devono succedere anche altre cose altrove, no?
Ma assolutamente, perché la situazione è anomala in Nicaragua, anche tutta questa nomenclatura che comunque sta ancora al potere è fuori luogo, non c'è più alcun bisogno di un movimento anti-sandinista in Nicaragua, perché i giochi geopolitici fra Stati Uniti e America Latina non si giocano certo in Nicaragua né in una posizione sandinista ormai.
E la Chiesa può molto, la Chiesa e la teologia della liberazione può coniugare, ecco, diciamo, le spinte a un marxismo ormai
probabilmente la teologia della liberazione deve entrare nella dottrina sociale della Chiesa, perché diventa un impegno sociale per tutti. I poveri sempre diventano più poveri, i ricchi sempre più arroganti e prepotenti. La Chiesa non può essere assente con la letteratura, con la cultura dei cattolici, con gli intellettuali. Davanti agli eccessi del capitalismo globalizzato non basta forse scrivere e dire, ma è necessario scrivere e dire. Forse bisogna battersi per una più equa distribuzione della ricchezza, e la Chiesa su questo deve mettersi in testa, a capo di una
che cultura. Non vuol dire però marxismo,
non vuol dire una teologia della liberazione armata. Questa è la distinzione. Io nel mio libro ho scritto: basta mettere non armata, un impegno forte come i vecchi,
con la penna, con
antichi profeti. Amos,
ricordiamo il titolo e l'autore, il curatore di questo libro, Poeti Nicaraguensi di Emilio Coco, il curatore, per i Quaderni di Proa, casa editrice Sentieri Meridiani Edizioni di Foggia. Alla prossima puntata, Giuliano.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, puntata, come sappiamo, speciale per l'Epifania. Domani è la Befana, ma noi non vogliamo svelare troppe cose di questa vecchina, invece vogliamo svelare qualcosa di un casus federis che non si riscontrò. Perché, Piero Di Nepi, il casus federis non si riscontrò? Ricordiamo sempre che è il nostro ospite amatissimo e graditissimo, il generale Franco Angioni.
Quindi buongiorno generale, buongiorno a tutti,
buongiorno a
gli ascoltatori. Sì, con il 2014 purtroppo, l'Europa deve celebrare un centenario, che è il centenario della prima guerra mondiale, detta la grande guerra, perché per i contemporanei fu la guerra più grande e più terribile che si fosse mai combattuta. Generale, lei ci dice qualcosa?
Psicologicamente parlando, l'Italia non era pronta a una guerra di quel tipo. Era ancora nell'infanzia come nazione. Però c'erano delle esigenze abbastanza sentite. Le guerre di indipendenza, almeno in una parte molto importante della società italiana, avevano lasciato il segno. Però c'era una voglia di completare l'opera. Completare l'opera significava cercare di avere sotto il tricolore le popolazioni italiane che non erano state conquistate dalle tre guerre.
Che definivamo irredenti.
Irredenti.
Cioè non ancora redente alla patria. Certo.
E quindi una politica di un'Italia ancora piccola era quella di cercare di avere la possibilità di completare l'opera delle guerre di indipendenza senza dover andare a finire in una guerra. Naturalmente il nostro antagonista era un colosso nel campo dell'epoca, era l'impero asburgico, e di conseguenza non era facile chiedere alla grande Austria la possibilità di avere le terre, tra virgolette, irredente. Ma scattò quando cominciarono le turbative in Europa tra gli imperi centrali e invece coloro che li contrastavano, il fatto che se l'Italia rimaneva neutrale, quindi estranea a questa ipotesi di conflitto, era molto probabile che finalmente quelle terre dove c'erano senza dubbio delle comunità di lingua italiana potessero entrare nel contesto della nuova nazione. E su questa base si rimase con la voglia di rimanere al balcone, ma con la speranza di poter realizzare le aspettative.
Magari rinfreschiamo qualche ricordo storico ai nostri ascoltatori, perché purtroppo, come sappiamo, certe volte la scuola, la stampa non fa come dovrebbe fare il suo mestiere. Cioè l'Italia nel 1882 era entrata in un'alleanza che venne ritenuta innaturale, che si chiamava Triplice Alleanza. Cioè l'Italia si alleò con il suo nemico storico, che era l'Austria asburgica, ed anche con la Germania. C'erano soprattutto delle motivazioni interne, perché erano visti come strutture autoritarie. In quel tempo l'Italia era in un periodo di turbulenze economiche, c'erano motivazioni economiche e sociali, c'erano motivazioni economiche perché la Germania era pronta a fare grossi prestiti e grossi investimenti In Italia c'erano motivazioni di opportunismo, che forse era una costante della politica italiana di quel tempo, cioè per far presente agli inglesi e ai francesi, specialmente agli inglesi che erano egemoni nel mondo e sui mari, che l'Italia poteva essere una pedina importante. Quindi l'Italia entrò in questa alleanza, la triplice detta, che poi durò fino al 1915, ma questa alleanza era un'alleanza strettissimamente difensiva, cioè si entrava in guerra a fianco degli alleati soltanto se ci fosse stata una palese e conclamata aggressione esterna. Questa aggressione non si verificò nel 1914, quando con l'attentato di Sarajevo l'Austria poi inviò il celebre ultimatum alla Serbia, che mise in moto il meccanismo della guerra. Quindi l'Italia dichiarò una neutralità. Sì.
Questa neutralità naturalmente era ostacolata da alcune minoranze per il momento, che invece volevano cercare di poter testimoniare la presenza, la volontà, lo spirito. Ma
ricordiamo Cesare Battisti.
E certo, genericamente parlando, invece prevaleva nell'ambito del 1914 la volontà di rimanere estranei alla guerra, perché quella speranza di poter completare la formazione del regno italiano si poteva realizzare senza molti sforzi, non solo di carattere economico, ma anche e soprattutto di carattere umano.
Sì, e bisogna anche dire che la monarchia, a quell'epoca appunto era al governo in Italia, la monarchia aveva una forte impronta militare, ma era un militarismo autoritario e tradizionale, diciamo così, non era certo una volontà di potenza militare da proiettare sulla politica. Cioè il militarismo di Casa Savoia veniva visto anche come uno strumento di controllo sociale, con un enorme esercito
Bava Beccaris,
con un enorme esercito di coscrizione obbligatoria, e questo non tutti lo sanno, ingentissime spese per la marina, che la marina diventò uno dei punti di forza dell'industria italiana. E non tutti sanno che la corazzata moderna, che gli inglesi chiamavano dreadnought, fu inventata in Italia, cioè la corazzata con tutti i calibri omogenei e costruita in un certo modo e superiore alle 15-20.000 tonnellate, è un'invenzione italiana che poi fu ovviamente utilizzata dagli inglesi e dai tedeschi.
Un'ultima battuta generale, poi salutiamo i nostri amici.
Sì, la battuta da un punto di vista militare era che all'epoca l'esercito era piemontese con profonde radici francesi, la marina invece era napoletana perché aveva un'istituzione e una formazione su base anglosassone.
La scuola di guerra di Napoli.
Certo, e di conseguenza l'esercito, che era predominante come per l'epoca, era in mano alle famiglie piemontesi, e il re sceglieva i comandanti dell'esercito sulla base delle famiglie che erano particolarmente vicine alla corona.
Grazie ancora, alla prossima puntata. Bentornati in diretta con Carta Vetrata. Roberto Paravagna, in collaborazione con Radio Gold di Alessandria, ci parla di una app per computer, per palmari, per smartphone molto particolare, un'invenzione di un ragazzo, un giovane studente dell'Istituto Tecnico Sobrero di Casale Monferrato, risponde al nome di Marco Trusolino. Si è inventato che cosa, Roberto? Raccontaci.
Ciao Alberto, buongiorno naturalmente ai nostri ascoltatori. Guarda, è una cosa molto interessante, come dicevi tu poc'anzi, si chiama Marco Trusolino, allievo dell'ITIS Sobrero di Casale, e si sono occupati di lui di recente i giornali, anche perché ha inventato questa specie di pagella, potremmo definirla così, visibile attraverso il cellulare. Di cosa si tratta? Vediamo di spiegarlo meglio. Diciamo che se prima si poteva usare il PC domestico per conoscere l'andamento scolastico dell'allievo, visto che dal 2013 un enorme database aggiornato dai professori fornisce le informazioni, è sufficiente adesso avere lo smartphone per conoscere il percorso completo dello studente durante le varie fasi dell'anno scolastico. Per riuscire ad ottenere questo, Marco Trusolino, che come puoi ben capire è uno dei migliori studenti del proprio corso dell'ITIS Sobrero, ha creato questa applicazione per cellulare, un sistema che ha ovviamente sollevato tanto interesse e altrettanta curiosità. Vediamo, una volta collegati al sito della scuola è sufficiente digitare il nome e cognome dell'utente, si inserisce la password, si entra sulla posizione individuale dell'allievo e sono subito visibili i voti ottenuti, il profitto suddiviso tanto per le interrogazioni svolte oppure per i compiti scritti, la, situazione delle assenze fatte, descritte in maniera estremamente dettagliata, e tutto quello che può interessare, insomma.
Forse i suoi compagni lo avranno visto un po' negativamente questo strumento.
Credo di sì, sono d'accordo con quello che tu stai dicendo. Diciamo che, tra l'altro, questa è un'applicazione disponibile per il download in versione Android, e nel giro di poco tempo sembra anche ci sia la possibilità di estendere l'utilizzo dell'applicazione che si chiama My Sobrero, Sobrero appunto il nome dell'istituto, anche su dispositivi portatili Apple. Insomma, i genitori potranno controllare tutto e con tutto quello che succede ai propri figli, e le bugie, se mi concedi, avranno le gambe ancora più corte.
All'insegna della glasnost, direbbe Gorbaciov. Senti, io volevo ricordare due cose su questo grandissimo medico chimico Ascanio Sobrero, perché mi ha incuriosito tantissimo, e sono andato a vedere un po' nell'enciclopedia, ho scoperto che è stato lui praticamente a scoprire la nitroglicerina e fare poi in modo che Nobel potesse sintetizzare la dinamite, praticamente in qualche modo stabilizzando la nitroglicerina, ma senza nitroglicerina non ci sarebbe naturalmente la dinamite.
Esatto, quindi è a questo signore che si debbono determinate invenzioni.
Che morì quasi povero, addirittura si racconta che Alfred Nobel, per gratitudine, in fondo lui divenne invece miliardario grazie alla dinamite, gli diede una pensione, un vitalizio importante che gli permise di chiudere in bellezza, insomma non proprio in povertà, una carriera. E lui è nato a Casale proprio Monferrato il 12 ottobre del 1812 ed è morto a Torino il 26 dicembre del 1888. Quanti otto, è un bel numero.
Di un numero particolare che ha qualche significato altrettanto particolare. Tra l'altro, come dicevi tu poco fa, la classica fine in povertà o situazioni similari è purtroppo qualcosa che si ripete o si è ripetuto nella vita di molte persone, molti personaggi, le cui scoperte, le cui invenzioni nel giro di pochi o tanti anni di lì a venire sono state ampiamente riconosciute.
Grazie ancora Roberto, però ti diamo appuntamento al più presto per altre belle notizie dal profondo Piemonte, perché come abbiamo sempre detto il Piemonte è una regione che ha fatto l'Italia e che in qualche modo la sintetizza nei suoi lati migliori.
Ti ringrazio, auguri di buon lavoro e un saluto ai nostri ascoltatori.
Carta vetrata.
Siamo in collegamento in diretta con Chioggia, con la città che ci ritrasmette dalle onde di Radio Clodia. Salutiamo nell'occasione tutti i nostri ascoltatori della Laguna, della Bassa Laguna veneziana. In particolare Samuele Cattin, che si occupa sempre della nostra messa in onda. Oggi abbiamo con noi un responsabile della biblioteca civica, non il massimo responsabile, però una delle persone che è stata più operativa e propositiva negli anni passati, anche in rapporto con il precedente assessore del comune di Chioggia. Parliamo di Stefano Spagnolo, della biblioteca civica Cristoforo Sabbadino di Chioggia. Ben arrivato a Carta Vetrata.
Grazie Alberto, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi.
Allora, Cristoforo Sabbadino, che pochi sanno, è stato praticamente il primo ingegnere che si è occupato di riordinare un po' le cose in laguna, prima ancora di essere un magistrato delle acque, era un vero e proprio manovratore di idraulica, ingegnere idraulico di altissimo livello, studiato oggi ancora in molte parti del mondo, e ha lasciato questa traccia importante riorganizzando soprattutto il corso dell'Adige, se non ricordo male.
Certo, del Brente, insomma, ha fatto un grandissimo lavoro di riordine delle acque, sistemando sostanzialmente con la laguna come la conosciamo adesso, la laguna veneziana come la conosciamo ora, quindi un intellettuale poi finissimo che ha lasciato varie opere, e la nostra biblioteca, insomma, è dedicata a lui, mica per nulla, perché poi ha avuto i natali nella nostra ultima isola meridionale della laguna veneziana, quindi ci sembra giusto, insomma, che sia lui il dedicatario, e la biblioteca è un prezioso scrigno di conservazione di opere anche della scuola naturalista del Settecento, e quindi ha una doppia vocazione la Biblioteca Civica Cristoforo Sabadino, perché sia una cosiddetta public library, no? Una biblioteca di pubblica lettura, che una biblioteca di conservazione. Ecco, questo ci fa piacere segnalarlo. Infatti moltissimi studiosi da tutta Europa nel passato sono anche venuti da noi per studiare certo tipo di carte che possediamo noi, insomma, e questo ci fa piacere.
Tra l'altro anche molto belle, se uno va su internet le può vedere, insomma ci sono delle riproduzioni. Piacevole anche veduta, nel senso, com'è?
assolutamente sì, a partire proprio dalla famosa mappa sua, la mappa di Cristoforo Sabadino, la mappa della città, che è conservata al Correr di Venezia, e insomma è da conto della città, di come si presentava nella prima metà del Cinquecento, e poi in effetti i cambiamenti non è che siano così radicali dall'epoca. Ecco, se tu, Alberto, so che conosci bene la città, quindi puoi testimoniare questo, insomma, voglio dire, le grosse differenze, a parte insomma gli interventi, come dire, recenti di Baby Mose, per evitare le acque alte, ma insomma poca cosa. Ecco.
Ma veniamo al programma invece legato ai manoscritti che voi state raccogliendo in un percorso ampio di catalogazione e anche di proposta.
Sì, l'operazione che voglio dire è stata fatta anche recentemente, è stato catalogato il possedimento della parte più storica della biblioteca, più antica, e poi è stata fatta data una pubblicazione al catalogo medesimo, questo all'interno della rivista della collana della rivista Chioggia, che è la rivista di studi e ricerche che viene pubblicata, appunto, patrocinata dal comune, ed è una rivista che viene distribuita e ha una grande diffusione, insomma, in Italia, anche dei dipartimenti così storici in giro per l'Italia, e raccoglie contributi vari di varia natura, sia diciamo antropologici che sul folklore, sia storici, e all'interno della rivista c'è una collana, e un numero della collana è stato dedicato proprio al catalogo dei manoscritti della Biblioteca Civica di Chioggia.
Ricordiamo, per chi volesse venirvi a trovare, che siete in Campo Marconi 108, e l'orario
è quasi H24 stavolta, perché siamo aperti praticamente dalle 8 del mattino fino alle 8 e mezzo della sera, quindi ininterrottamente, con i servizi classici, quindi del reference, della prestito, eccetera, e poi a questo viene affiancato naturalmente un'attività di valorizzazione della lettura, che come sai è quella, diciamo,
importante è che voi avete tantissime novità che possono essere prese in prestito, quindi avete un'attività di acquisto che va dal premio
il Campiello,
esatto,
quelle, diciamo così, la vetrina delle novità, che viene sempre
fino alle cose più rare, anche
esatto, fino alle cose più, come dire, seguiamo ovviamente un certo tipo di percorsi magari letterari meno battuti, più locali, nel senso di ricerca, ecco. E quindi
ho notato con piacere che avete comprato Andare a piedi di Frederick Gross, che piacerà sicuramente a Luigi Nacci, che tiene anche un festival proprio della camminanza, direi, a Monteriggioni.
Fantastico, no, perché mi piace che tu l'hai notato, perché effettivamente quello, tra l'altro, curioso, ti posso dire questa cosa a livello di catalogazione. Abbiamo visto che la Biblioteca Nazionale di Francia, per esempio, l'aveva catalogato come una cosa sportiva, no? con una che era cosa divertente, infatti ci faceva sorridere a me e la collega, perché insomma la classe UI data al libro ci pareva un po' bizzarra, ecco, trattandosi invece sostanzialmente di un'opera di filosofia, insomma, la tua sensazione.
Esattamente,
comunque,
esattamente.
È bizzarra questa cosa. E quindi sì, facciamo ovviamente il bollettino, un bollettino che è peculiare. Poi
i graphic novel anche comprate, so.
Sì, c'è, assolutamente sì. Noi siamo molto interessati ai fumetti, come si diceva una volta, adesso sai che c'è questo vezzo di chiamarli,
dargli un po' più di importanza, insomma.
Hai capito? E quindi abbiamo anche invitato, perché facciamo una programmazione abbastanza serrata nonostante le difficoltà di promozione alla lettura, quindi cerchiamo di fare animazione in senso proprio specifico, perché abbiamo invitato Vanna Vinci ultimamente insieme a Lorena Canottiere a parlare di, appunto, di fumetti e di fumetti legati alla, ai bambini in senso come protagonisti, e abbiamo fatto una lettura a strisce animate, un po' alla Super Group, che tu ti ricorderai, insomma, che era un programma.
Come si fa per scoprire le vostre novità e sapere quelle che sono disponibili? C'è un gazzettino,
certo,
date un'informazione?
Certamente, c'è una, appunto, un bollettino che noi produciamo e che è totalmente autogestito e autostampato, è proprio concepito con un layout nostro, e lo si può scaricare dal nostro sito, che è bibchioggia.comperio.it, e lì c'è tutto, cerchiamo proprio di metterci tutto, di non farci mancare nulla, come quindi ogni informazione dalla minima.
Per il carnevale, che programmi ci sono a Chioggia, visto, ecco, che ci stiamo avvicinando? Si fa concorrenza a Venezia oppure no?
Ma non credo, non credo non sia possibile fare, umanamente possibile fare concorrenza a Venezia. Noi nel nostro piccolo cerchiamo adesso di, come dire, di fare appunto qualche incontro, ma che non ha strettamente attinenza con il carnevale, di quella biblioteca nello specifico, a parte qualche lettura che, per i bambini più specificamente, lì si cercherà di fare qualcosa di mostruoso, perché i bambini, i mostri e non solo le cose, voglio dire, non solo le streghe piacciono molto, e sì, questo è quanto a noi cerca di cerchiamo di farcela, insomma, nonostante tutto.
Ringraziamo tantissimo il nostro amico Stefano Spagnolo da Chioggia e tutti i nostri ascoltatori di Radio Clodia. Alla prossima.
Alla prossima, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta Vetrata. Ricordiamo Demetrio Stratos, una grande voce, un ragazzo greco che viveva in Italia, veramente un'incredibile storia, nato ad Alessandria di Egitto nell'aprile del 45 e morto a New York giovanissimo il 13 giugno del 1979. Ebbene, a pochi mesi dalla sua scomparsa, la casa editrice Murcia, nell'ottobre del 79, pubblicò un libro di cui mi sono finalmente dotato di una copia, nei Tascabili Murcia, Mario Giusti, Demetrio Strato, su un instant book di testimonianze, di raccolte di questo grande vocalist della musica italiana, progressive, come possiamo definirlo?
Guarda, un innovatore sotto molti punti di vista, Alberto. Tra l'altro il volume l'ho sfogliato prima, è veramente come prendere in mano un pezzo di storia della cultura, con questo appeal un po' ingiallito, insomma.
E questo ragazzo di Trieste che ha scritto il libro, Mario Giusti, aveva pochi anni all'epoca, perché il 13 ottobre del 51 lui è nato, nel 79, quindi era veramente un ragazzo, però già innamorato della musica di qualità. Un'altra persona giovane, un pochino di meno di come era giovane Mario Giusti, ma comunque giovane, Luigi Nacci, ci ha raggiunto da Trieste per parlare con noi. Di che cosa, Luigi, oggi?
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ti ricordi di che cosa dobbiamo parlare oggi? Di una persona che è scomparsa, di un grande poeta.
Dovremmo parlare di Fernando Bandini, credo.
Esattamente, proprio per parlare di Bandini, che è scomparso il giorno di Natale, il 25 ultimo scorso, e che è stato sepolto nel fanedio dei grandi artisti, dei grandi poeti di Vicenza, abbiamo anche a dialogare con noi il sommo critico Marco Cavalli. Come stai, Marco?
Bene, grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno Marco, buongiorno.
Allora, prima un poeta e poi un critico, perché in qualche modo poi il poeta è anche un critico. Tu, come giovane poeta, come vedevi questo grande poeta del Nord-Est?
Quello che mi interessava nella produzione di Bandini era la sua volontà di esplorare terreni linguistici differenti, che è un po', secondo me, la cifra del secondo Novecento in Italia, cioè alcune delle esperienze più interessanti vengono da questo desiderio di multilinguismo, diciamo di ibrido, no? di contaminazione, cioè l'uscire un po' da quella che era anche una gabbia, che è stata una gabbia anche gloriosa, però a volte rigida, dell'irismo tradizionale, e mi mi vengono in mente esempi grandi come Emilio Villa, per dire, un grandissimo sperimentatore che ha scritto in latino, in greco, in altre lingue occidentali e non solo, mentre Bandini, che scrive in italiano ma poi scrive nel suo dialetto e poi scrive in latino, è sicuramente qualcosa che non può non colpire un poeta per il quale la lingua è tutto, diciamo, tutto batte sempre sulla lingua, no? Per cui questa era stata la prima cosa che mi aveva interessato, e soprattutto anche le sue affermazioni in merito, cioè che equiparava in qualche modo il dialetto al latino, cioè entrambe erano lingue morte, e secondo me non è un caso, e cioè il poeta si muove bene tra le cose morte.
Marco Cavalli, questo poeta trilingue, quindi, come lo ha definito Zanzotto, quanto ti era nel cuore?
Beh, come poeta lo conoscevo molto bene, come persona lo conoscevo da circa 25 anni, anche perché eravamo concittadini, ma devo dire che sottoscrivo quello che ho sentito. Aggiungerei che forse Bandini è anche forse troppo poco conosciuto, perché adesso io magari mi sbaglio, ma nell'antologia che celebra Antologia della poesia italiana fatta da Mengaldo, Bandini non c'è.
Non c'è, Marco.
Ecco, infatti mi ricordavo bene. Questo secondo me è un po'...
Che Mengaldo, se non sbaglio, è di Padova di origine.
Chi?
Mengaldo. No, Marco sa molto bene le antologie, poi insomma rispondono di criteri molto personali, no?
Ah, sicuramente. No, mi viene in mente solo che Mengaldo era collega di Bandini a Padova, perché Bandini
appunto
aveva
diceva
la
di Padova.
Oh, lì sì, sai, forse Marco
la cattedra di metrica e versificazione italiana a Padova, e poi insegnava letteratura italiana a Ginevra.
Oh, un metricista Bandini, infatti secondo me sta lì la chiave di lettura del suo interesse per il latino.
E Pier Vincenzo Mengaldo non ama i metricisti, questo si sa.
No, ma non è tanto questo, però sai, da Pascoli versificatore latino, insomma quella manciata di medaglie d'oro ad Amsterdam per la composizione latina, fino a Bandini... No, mi sembra che Pascoli, grande interprete del ritmo barbaro, Carducciano, quindi l'esametro latino replicato in italiano. Bandini, che addirittura affermava di aver appreso il latino, i rudimenti della lingua, sui versi che insomma non riusciva a decrittare, ma gli suonavano. Insomma, quindi il metricista sta alla base del poeta in Bandini, secondo me.
Poi Bandini aveva una particolare affinità, a mio giudizio, con un poeta che ha tradotto, che è Orazio, cioè aveva la stessa complessità di stratificazione linguistica culturale, però la stessa semplicità di dettato, che poi in sede di traduzione diventa una finta semplicità, perché Orazio probabilmente è il poeta latino più difficile da tradurre, proprio perché non i suoi virtuosismi e, diciamo così, il funambolismo concettuale è sempre nascosto, è sempre sepolto sotto una facilità apparente di dizione.
Sì, era anche sembra bevibile Orazio,
sì,
diciamo
sembra
così,
bevibile.
Cioè, di pronta beva, ma in verità
no, è un po' poi... come Bandini, no? Cioè, Bandini, infatti, aveva questa poesia che era molto tersa e quasi ariosa, però in realtà era intessuta di strati geologici, e che a me, io preferivo di gran lunga molti altri che avevano il suo stesso background. Non so, mi viene in mente Zanzotto, che specialmente l'ultimo Zanzotto a me non piaceva, perché mi sembrava facesse delle sciarade. Invece mi piaceva moltissimo Bandini, perché anche nell'ultima produzione ha fatto faceva della poesia che non si dimenticava di essere non solo lirica, ma insomma di avere anche un'enunciazione.
Chissà,
insomma,
Marco, se non possiamo mettere Bandini in un ipotetico asse di cantori a voce chiara o spiegata, come diceva Garboli di Penna, no? Insomma, che non hanno dimenticato, ecco, la semplicità del dettato, la facoltà di farsi leggere, di farsi intendere.
No,
anche a seguito di quel lavorio tremendo.
No, dove la semplicità è un risultato, non è un punto di partenza, cioè è qualcosa di estremamente sofisticato che però, diciamo, soddisfa la clausola essenziale dell'arte, che consiste nel nasconderla. Quindi lui alla fine non intellettualizzava, ecco, pur essendo un uomo coltissimo, era anche, sapeva difendersi dalla sua stessa cultura, che poi è la facilità delle persone colte, no? Cioè quella di scrivere usando quello che sanno, mentre Bandini sapeva anche dimenticarsene, e probabilmente perché, appunto, come giustamente poi è stato detto, aveva questa capacità di pensare e scrivere in tre lingue, e però io aggiungerei anche una quarta, che è il pavano, visto che lui si è laureato con una tesi su un poeta vicentino che scriveva in pavano, il Maganza, detto Magagnò. E il pavano è stata una lingua letteraria che per almeno tre secoli ha fatto da interlocutore polemico al toscano letterario, poi scomparsa perché...
Marco, vorrei da te un'ultimissima osservazione in chiusura su questo abbandono di una tradizione lirica che chiaramente da noi in Italia nasce tutta col petrarchismo, che ha insomma ritagliato e selezionato tutto un vocabolario, no? Che permette di dire solamente certe cose, mentre invece ecco lo sforzo anche plurilinguista di Bandini va in una direzione di apertura.
L'unico cruccio da parte mia è che probabilmente se l'Italia non avesse scoperto il romanzo e tutta la cultura che va a rimorchio del romanzo, anche la cultura non letteraria, probabilmente si sarebbe liberata più pacificamente dell'eredità del petrarchismo e dell'irismo di cui dicevi tu, senza troppi gesticolamenti, e l'avrebbe semplicemente superata e avrebbe conosciuto altre aree.
Stai dicendo che c'è un lirismo di ritorno in certa narrativa di oggi, Marco?
Ma io non lo so, perché a me la narrativa di oggi...
Lirismo volante.
Sì, probabilmente c'è un lirismo, come dire, un po' da come direbbe Arbasino, da Tinello, cioè non è molto, però appunto a me sembra proprio che l'Italia non abbia mai avuto penuria di persone colte sul piano della lingua, mentre abbiamo sempre avuto bisogno di narratori, e secondo me di narratori che conoscessero il respiro e la cabrata della narrazione, che non è tutta in una riga o in un distico, appunto, no? E noi abbiamo avuto una poesia stupenda da un punto di vista proprio ieratico, quasi liturgico, ma una poesia, per esempio tutti i casi di poesia narrata, non so, mi viene in mente Attilio Bertolucci, così tanto per... non ha mai...
Un nome a caso.
Sì, no, adesso guardate, vado così a braccio, non ci ho pensato.
No, Bertolucci mi sembra lampante, come sempre.
Magari dico una bestialità, però
non direi.
Bertolucci fa un romanzo in versi che...
La cabana indiana.
No, io pensavo alla stanza da letto, la camera da letto.
Quello dedicato alla moglie.
Però voglio dire, lì c'è un tentativo di non fare del verso una sgocciolatura, insomma, invece lì c'è proprio un arazzo narrativo, c'è qualcosa di...
Torniamo al nostro poeta che abbiamo un po' trascurato, Luigi Nacci, che in qualche modo si trova stritolato da una pressione enorme, perché avere determinati maestri, conterranei, vicini, che dimostrano la semplicità come traguardo e non come partenza. Come ti trovi te quando componi? Abbiamo sempre chiacchierato di quanto sia difficile scrivere poesie, di quanto non si possa mai dire che una poesia è scritta di getto. Non esiste, no? Nella tua storia di poeta, credo mai sei riuscito a scrivere di getto una poesia.
Di getto no, e ne parlavamo anche assieme. Mi viene di solito in mente quello che è l'aneddoto di un poeta triestino che però poi ha vissuto gran parte della sua vita a Roma e gli ultimi anni a Torino, un poeta importante, un poeta dimenticato, che è Fabio Doplicher, è stato anche un drammaturgo, scrittore, un agitatore culturale, un intellettuale, che diceva di comporre e lasciare, diciamo, a decantare per almeno 5 anni i suoi versi prima di riprenderli. La poesia ha, diciamo, necessità di una dimensione di lentezza, ha a che fare con il tempo e ha a che fare con i tempi, per ritornare diciamo a prima, con i tempi morti e anche con le sfasature temporali, no? Saba diceva che in qualche maniera c'era un ritardo di 20 anni qui a Trieste. Ecco, io credo che crescere come autori a Trieste significa fare i conti con questi tempi, con insomma delle sfasature importanti, anche delle lontananze da tutta una serie di modelli, perché ci sono degli autori importanti, ne ho detto uno che era Doppler, a proposito Doppler è stato uno che ha sperimentato moltissimo e ha teorizzato anche questa sperimentazione che andava un po' contro quella che era una la sperimentazione, diciamo, delle nuove avanguardie. C'era qualcosa che secondo lui doveva riuscire ad unire la ragione e il sentimento, per banalizzare ora. Ma ci sono stati altri incredibili, diciamo, autori che non sono facilmente inseribili in una categoria. Penso a Cergoli, ad esempio, che ha vissuto anche una stagione di notorietà negli anni 70, o altri sconosciuti come Universo. Io vi faccio dei nomi che voi non conoscete, ma qui le tradizioni si mescolano. Sicuramente questo dettato principale della poesia onesta, no? Cioè, non per Bottegai, no, non con quell'ambizione, e nemmeno destinata solamente a un circolo letterario ristretto, qui c'è sempre stato, c'è stato anche in narrativa, ovviamente.
Bene. Ritorneremo su questi argomenti. Ringraziamo Luigi Nacci per aver affiancato allo scomparso Fernando Bandini, che Marco Cavalli ha ricordato in modo egregio, anche Fabio Doppler, che purtroppo non è così ricordato come meriterebbe. Ricordiamo che è scomparso il 18 settembre del 2003 a Torino, nella sua Torino dove si era trasferito. Ma prestissimo dedicheremo una puntata proprio a lui, a Fabio Doppler. Alla prossima.
Ciao Marco.
Ciao a tutti.
Ciao Luigi.
Carta vetrata.
Recentemente a Firenze si è svolto un incontro, un qualcosa di veramente particolare tra molti ragazzi con disabilità gravi. Ricordiamo che il trisomia 21 è il, purtroppo, l'elemento disturbante che crea la sindrome di Down. Ebbene, molti ragazzi con questo trisomia 21 si sono dati da fare, con la loro grinta, con la loro voglia di esistere come tutti gli altri, al Mandela Forum di Firenze hanno fatto uno spettacolo che dire splendido e dire poco, con una caparbietà e con una voglia di esistere e di confrontarsi anche con brani importanti, musicali naturalmente, e di danza e di recitazione, hanno fatto una serata che si è conclusa al suo apice con la partecipazione di Francesco Nuti. Francesco è una persona che io ho avuto il piacere di conoscere di persona, so che sta un pochino meglio dopo l'incidente casalingo che lo ha purtroppo ridotto a vivere in sedia a rotelle e non poter più parlare. Insomma, non è più il Francesco Nuti che conoscevamo di Io Chiare lo Scuro. Ma per parlare di questo e di come anche Saverio Tommasi su Fanpage abbia in qualche modo bloccato, e è disponibile a tutti vedere lo spettacolo e l'intervista, il backstage di questa bellissima iniziativa, dove anche Giovanni, il fratello di Francesco, che è autore anche di tante sue canzoni che poi sentiremo in chiusura, ebbene, per parlare di questo, un altro fiorentino, coetaneo di Francesco Nuti d'eccezione, che oggi è a Firenze, nella sua Firenze, Cristiano Draghi.
Ciao a tutti.
Buongiorno. Veramente, Cristiano.
Sono in Mugello, terra maschia, qui sopra Firenze, sono un po' più rustica.
Ma anche lì noi siamo ritrasmessi, perché la nostra radio contubernale di Firenze
arriva fino qua,
ha una frequenza anche in quelle montagne. Nova Radio,
perfetto. Accidenti. Ma Francesco Nuti, che dire, guarda, fa parte di una scuola. Ma sai, io stavo guardando su internet i nomi, cominciamo da Paolo Poli e Lucia Poli, poi vai Carlo Monni, il Benigni, Alessandro Benvenuti, Atina Cenci, Giorgio Panariello, Massimo Ceccherini, Aldo Pieraccioni.
Ma ti ricordi Giancattivi con Atina Cenci?
Guarda, bisogna rivedere A Ovest di Paperino con
Filmone.
Filmone, che poi Paperino, non tutti sanno che è una frazione di Prato, come Vergaio, luogo natio di Benigni, no? Perché sai i nomi dei nostri paesi.
Ah, quindi Paperino esiste, non è
sì,
un...
Sì.
Paperino esiste.
Per me è stato uno shock quando l'ho scoperto, perché a me piaceva identificarlo con un titolo surreale, no? Alla Bergonzoni,
no,
a ovest di Paperino.
Paperino è proprio una situazione geografica. Insomma, io l'ho dovuto riprendere in videocassetta per poterlo rivedere. Sarebbe bellissimo che qualcuno qualcuno ne facesse un CD, così come sarebbe bello che qualcuno facesse, concludesse il film che Nuti voleva fare prima di questo famoso incidente, che si chiama Olga e i fratelli Billy, mi pare, e un appello che ha fatto anche il fratello Giovanni, ho visto su internet. Fa ricordare altri due amici, che perché se gli altri li conosco e racconto sempre aneddoti dei loro film, cioè Benvenuti a Casa Gori è un mito, ma vorrei ricordare almeno Paolo Ender, che è veramente un grande amico, e Antonio Petrocelli, che è di Montalbano Ionico veramente, però è cresciuto a Firenze ed è un grande caratterista e ha lavorato in molti film di Nuti, proprio in Io chiaro l'oscuro, Caruso Pascoschi, eccetera eccetera.
Non dimentichiamo Cristiano, l'attore nutiano per eccellenza, Novello Novelli.
Novello Novelli, bravo,
il
bravo,
mitico
bravo.
Novello Novelli.
Novello Novelli.
Erano anni che non vedevo le palle, cioè, sorridere.
Saliamo di nuovo di livello. C'è Don Giovanni Di Michele che ti vuole fare una domanda, perché in un'intervista il nostro adorato Francesco Nuti parla alla giornalista che gli domanda come va in questa nuova situazione, insomma, non proprio di comodità, e dice: chi si vergogna di me si vergogna di sé. Ecco, voleva dire qualcosa Don Giovanni?
Ma questa frase mi ricorda una frase evangelica dal Vangelo di Matteo, in cui Gesù dice: se qualcuno si vergognerà di me, io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio. Una frase un po' forte di Cristo. Non so se, io credo che ci sia una certa ispirazione forse a questa frase, che pensi?
Ma guarda, io penso che noi dobbiamo riflettere un po' di più. Guarda, stanotte avevo sogni un po' agitati, no? E poi mi sono svegliato e ho pensato questo, perché chissà come mi è venuto in mente questo collegamento. Quando noi sogniamo ci pare tutto naturale, no? E ci svegliamo e ci pare naturale avere sognato. Poi se troviamo una persona, non so, che sente le voci, diciamo che è un matto, è uno diverso da noi, ma non è niente diverso da noi, fa solo di giorno quello che noi sentiamo anche di notte. Cioè, pensiamo che tutti noi abbiamo qualcosa di diverso, tutti noi abbiamo qualcosa di differente, e quello che non abbiamo oggi purtroppo lo avremo domani. Saremo purtroppo diversi quando diventeremo anziani e perderemo certe capacità. In realtà è come dire, l'arroganza di chi si crede perfetto e già perfetto non è che ci muove. Oddio, l'ho dette tutte così, sembra un pastore sul coso. Ma mi pare che dobbiamo pensare che non c'è niente di dato e niente di perfetto, e ciascuno è solo nella sua umanità e ci possiamo dare la mano l'un con l'altro.
E mi sembra un tema molto interessante nell'attualità, non vergognarsi della propria identità, un tema molto attuale mi sembra in questa Italia della eccessiva e patologica omologazione, no?
Beh Giovanni, però c'è un rovescio di questa medaglia, occorre dirlo, non voglio fare polemiche, però Cristiano tu ricorderai che Nuti è stato protagonista di episodi tristissimi di TV del dolore, è stato sbattuto in televisione insomma almeno un paio di volte, ricordo io, e lì siamo veramente al rovescio della vergogna, cioè all'esibizione mediatica dell'infermità
e del dolore. Come far vedere Eluana Englaro e dire che appunto l'Eluana era una ragazza che avrebbe potuto partorire. Cosa diversa quello che è successo nel caso della signora che purtroppo è morta dopo aver dato alla luce una bella bambina, ma lì la situazione era già stata fatta in vita, poi è stata colpita da un proiettile, è entrata in coma e ha partorito.
C'è da dire che Alberto, perché come me, per quelli della mia generazione, sono cresciuti con i film di Nuti, insomma con quel vitalismo, l'ironia, ecco, certi
episodi. E ci lasciamo proprio con un brano di Nuti che ci accompagnerà e che vi porterà anche a pensare alla sua partecipazione a Sanremo, che sarà per te, e invito Michele a lasciarci con lui. E saluti a tutti.
Passa, saluti.
Sarà per te. E se non è mai presto, sarà per te. Se ho sbagliato e ho riprovato, sarà per te un dì. Se quando sono solo ho paura di star con con te. E se qualcosa resta, sarà per te. E se un sogno resta, sarà per te. Se adesso sto cercando di capirti fino in fondo e non mi accorgo che rimango troppo solo in mezzo al mondo, ma quando son sereno io non posso fare a meno di pensare. Mamma mia, che fortuna che ci sia.